Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme. O Dio vivente, con la Tua continua presenza in noi, ci fai uscire da noi stessi e dai nostri dubbi e vieni a dare un nuovo senso alla nostra vita. A noi, poveri di Dio, hai affidato un mistero di speranza. Esso diventa in noi una luce interiore. In Te troviamo la pace del cuore e una gioia leggerissima che tocca le profondità dell'animo. Bene, ci sediamo, abbiamo chiesto al Signore che apra il nostro cuore ad accogliere la Sua parola. Siamo al quinto comandamento. Martedì scorso ci siamo detti anche delle cose abbastanza forti, però in realtà insomma è Gesù che ci sta in qualche modo guidando dentro l'approfondimento di questo comandamento, che rimane un comandamento limitato, va bene? È Gesù che ha aperto, come dire, una voragine su questo comandamento, perché in realtà, come ho già detto la volta scorsa, è un comandamento che limita semplicemente la vendetta, sostanzialmente. Ok, il non farsi giustizia da sé, lo sceriffo di turno, ma non limita per esempio la pena di morte, quella che noi chiamiamo pena di morte, o altre forme di, o gli le uccisioni che si vivono nel contesto di una guerra, cosa che invece per noi oggi, nella nostra sensibilità, questo comandamento chiama in causa anche le guerre, chiama in causa tutto ciò che è il mondo delle armi, gli armamenti, eccetera, e quindi anche, se vogliamo, la pena di morte. C'è stata una riflessione dentro l'umanità, dentro la storia anche della Chiesa. Il Catechismo ha tolto, Giovanni Paolo II ha tolto quella cosa lì sulla pena di morte che c'era nel Catechismo della Chiesa Cattolica Universale. Va bene, allora, sostanzialmente due o tre cose che abbiamo detto la volta scorsa. Di fronte al non ucciderai, non assassinerai, non ammazzerai, vabbè, parole simili ma che dicono sfumature diverse. L'unica relazione sana che noi possiamo avere con il prossimo è quella di amarlo, va bene? Ecco, noi spesso uccidiamo, ecco, non chiaramente fisicamente, ma non dando l'amore che l'altro in qualche modo si aspetta o ci richiede. E in noi c'è questa rabbia, questa ira, questo istinto. Qualcuno ci fa un dispetto, dice qualcosa che non doveva dire su di noi, dà un giudizio, ci accusa di qualcosa, diventiamo tutti quanti, ecco, delle belve, perché tutto diventa gigante, tutto diventa enorme. Perché questo? Perché dentro di noi c'è questo istinto che se qualcuno mi fa un torto io devo rispondere. Se c'è una persona così infame che mi calunnia, la cosa minima che devo fare è applicare la famosa legge del tagliore. Quindi gliela devo far pagare. Mi hanno fatto un torto e cerco di vendicarmi. È un istinto, ci viene da dentro. E perché c'è questo impulso dentro di noi? Sappiamo che uccidere non è soltanto ammazzare, ma anche ignorare una persona, disprezzarla, non amarla. Noi abbiamo fatto e facciamo esperienza quando gli altri non ci amano, non ci danno l'attenzione che ci aspettiamo, non ci considerano, noi ci sentiamo azzerati, ci sentiamo nulla, e quindi capiamo che cosa vuol dire essere uccisi, ecco, non è, ripeto, nel senso fisico. Ecco, nella Bibbia ci sta, al capitolo 4 del libro della Genesi, ci sta un brano in cui il popolo di Israele dà la sua interpretazione sul perché un uomo uccide, del perché c'è l'omicidio, questa tendenza di ammazzare l'altro, da dove arriva. Voi sapete che i primi 11 capitoli del libro della Genesi sono racconti non storici, va bene? Non sono racconti storici, sono racconti, diremo, mitologici, nel senso che sono le ultime cose, una delle ultime cose che Israele ha scritto durante l'esilio a Babilonia. È stato un periodo floridissimo per la scrittura della Bibbia. Quando ci fu la pandemia, io dissi: signori, guardate che durante l'esilio a Babilonia, quando la gente era lontana dal Tempio, il Tempio era anche stato distrutto in realtà, e quindi sentivano la mancanza del luogo sacro, il popolo di Israele ha concepito sostanzialmente tutto quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, nella forma più o meno che noi abbiamo. È stato un tempo meraviglioso di creazione. Ecco, non so se la nostra pandemia è stata altrettanto un tempo di creazione. Secondo me no, perché noi dovevamo tornare alla vita normale, che in realtà è anormale. Questa è la mia opinione e personale. Va bene, ok? Quindi un tempo. Allora, i primi 11 capitoli sono racconti simbolici. Israele è in mezzo ad altre culture, le grandi religioni dell'Estremo Oriente, si confronta con miti, con racconti, con esperienze, matura in sé un racconto che in realtà attinge anche di qua e di là, e però è un racconto dove non si va a esaltare, non so, il politeismo o la presenza di dei così capricciosi che hanno forma semiumana, che fanno quello che fanno e gli uomini sulla terra devono arrangiarsi. Coltiva un'altra visuale, va bene? Quindi siamo sempre dentro questo contesto. Capitolo quarto, ci troviamo appunto questi versetti che iniziano così. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e non disse niente. Tra l'altro, qui ci abbiamo fatto tutta una riflessione un anno fa, due anni fa, non mi ricordo più, quindi adesso non la ripeto. È bello lineare, no, il racconto. Cosa c'è di anormale in un racconto così? Niente, no? Una coppia di sposetti. Cioè, noi ci parte già il film, capito? Già se mi scrivi moglie, già moglie, immagini la casetta, appena sposati, capito? E arriva il primo figlio, cioè, no, non è proprio così. Ora guardate, io stasera non entro in una, come dire, una lettura un pochino più letterale, precisa del brano, che avrebbe anche tutta una serie di conseguenze. Vi dico solo una cosa che mi ha incuriosito e forse potrebbe incuriosire anche voi. Quindi, se questo racconto andiamo a rileggerlo fra un mese, vi direi delle cose diverse, però in questo contesto lo leggiamo e diamo una chiave interpretativa. È giusto che voi, che noi abbiamo anche una parola che ci indica una strada, però il testo in sé è un testo impegnativo, cioè non è proprio un raccontino facile, facile, facile. Si mettono dentro un sacco di cose, quindi non è proprio immediato. Volevo solo dire una cosa su questa cosa famosa che spesso anche nelle chiese, nelle parrocchie, nei gruppi parrocchiali si fanno. Adamo conobbe Eva, sua moglie, concepì. Allora c'è la battuta conoscere in senso biblico. Mai fatta sta battuta? No? Si sono conosciuti in senso biblico. E schiacci sto occhio. No, io so cosa. Mai fatta? Qua a Sarmeola mai, lo so. Da altre parti sì. Allora, volevo dirvi una cosa su questo, poi andiamo sul tema. Yadà. Yadà, il verbo conoscere, è usato pochissimo nella Bibbia per indicare rapporto sessuale. Su un migliaio di volte in cui questo verbo viene detto, meno di 15 volte, su un migliaio, meno di 15 volte si riferisce all'atto sessuale. Tanto per cominciare. Ok? Boh. Non ha nulla di idilliaco. Pensate che questo verbo lo troviamo nella storia di Sodoma e Gomorra, quando la città di Sodoma si presenta nel cortile sotto casa di Lot e dici: buttaci fuori i due ospiti che sono venuti stasera da te, perché li conosciamo. Ok? Cioè, è un atto di violenza, tra l'altro omosessuale in questo caso, una sorta di orgia omosessuale, in cui questa conoscenza non è assolutamente un atto bello, sereno, gioioso, odiliaco, ma si tratta di una violenza. Cioè, questo verbo indicherebbe un rapporto dove l'uomo è il soggetto, ok? E chiaramente in questo caso la donna è colei che subisce, è l'oggetto. Il soggetto è il maschio. Quindi una situazione in cui uno dei due, in questo caso il maschio, esercita una forma di potere sulla donna. Quindi non è proprio un verbo luminosissimo. Per indicare il rapporto sessuale nella Bibbia si usano normalmente due verbi, in cui allora il rapporto è paritario, cioè la donna non è oggetto ma è anche lei soggetto. Quindi rapporto tra due soggetti, cioè tra due pari sostanzialmente, no? Quindi dove non c'è la prevalenza dell'uno sull'altro. I due verbi sono tradotti in italiano, non serve che lo dica in ebraico, andare verso o coricarsi con. Andare verso, coricarsi con. Si trovano lungo la Bibbia, anche in episodi che a noi sembrano tutt'altro che parlare di aspetti sessuali, in realtà sotto hanno questo sfondo, va bene? Quindi andare verso e coricarsi con. Quindi io so, adesso non sto qua a fare esempi, comunque, non mi viene, comunque, in cui va a coricarsi con, indica, non è tanto il dormire, ma è l'atto sessuale. Quindi vuol dire, questo era solo per dirvi, ma non c'è il tempo stasera di farlo, eventualmente lo faremo un'altra volta, scusate, siamo usciti, rientriamo. Cosa vedete voi? Una cosa che non dovreste vedere. Ecco, adesso torniamo. Sì, è chiaro che l'inizio non è proprio così, cioè è come se, ve lo dico in due secondi, è come se questo episodio riportasse la storia indietro, cioè ancora siamo di fronte a una supremazia dell'uomo che non è più chiamato come marito, ma come, come dire, umano, che esercita un potere su Eva, cioè sulla Zoè, la madre dei viventi, e partorisce Caino. Ora, di fronte a questa parola Caino, subito noi, anche qua si apre un film, e lei soprattutto dice: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Adesso non so se dirvela, però è un po' emblematica questa frase, perché Eva usa la parola uomo in senso di uomo adulto, maturo, cioè il titolo che avrebbe Adamo. Quindi può essere che sotto c'è una sorta di rapporto eccessivamente, diciamolo così, proiettato nei confronti di questo figlio da parte di Eva, che toglie l'attenzione da Adamo e si concentra su Caino. Diciamola così e fermiamoci qua. Il racconto direbbe forse qualcosa di più, ecco, di un rapporto anche, insomma, un pochino fuori le regole. Però scompare la figura di Adamo sostanzialmente, e si proietta molto su questo Caino, tanto è vero che quando arriva Abele non dice nulla, cioè Abele passa, ha un nome che poveretto vuol dire vacuo, nebbia mattutina, insomma qualcosa che dopo sparisce nel giro di qualche mezz'ora. Comunque, a parte questa parentesi che non voleva, insomma, distogliere, spero. Adesso torniamo dentro il racconto. Caino è il primogenito, non soltanto il primogenito di Adamo ed Eva, ma noi lo consideriamo il primogenito dell'umanità, no? Cioè è il primo figlio, vabbè, chiaro che, insomma, stando sempre dentro l'immagine del racconto. Il suo nome deriva da una parola di cui non sappiamo, la traduzione che molti danno è quella di regalo, acquisizione. Infatti Eva dice: ho acquistato, ho avuto un regalo da parte di Dio. Qualcuno traduce una radice diversa che vorrebbe dire gelosia, per cui, che è poi una caratteristica di Caino, vabbè, comunque lasciamo lì. Quindi questo nome ha un significato: io sono stato acquistato da Dio, e questo dice Eva, quindi un regalo da parte di Dio nei confronti di Adamo ed Eva, lo diciamo anche così. Siamo all'indomani della tragedia, del cosiddetto peccato originale, tanto per capirci. Allora potremmo anche leggerlo come un segno di fiducia da parte di Dio, che comunque ridona la vita ai suoi figli, va bene? E quindi fa questo regalo all'umanità, e proprio per quello che è successo prima, ok? Quindi un segno di Dio nei confronti dei primi uomini, ma non c'è solo questo. Allora succede, il racconto lo conosciamo, no? Che Abele era pastore di gregge, mentre Caino era lavoratore del suolo. Mi fermo qua, dietro probabilmente ci sono dei miti rispetto a chi era coltivatore, chi era pastore. Sapete che il popolo di Israele nasce come un popolo di pastori, poi diventa sedentario, quindi c'è, vabbè, tutte cose le lasciamo lì e non interessano in questo momento. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti dal suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Ora, Caino è lavoratore del suolo, ha questa idea di fare questa offerta, che però viene rifiutata. Alla luce di questi fatti è certamente esagerato uccidere il fratello, però Caino cosa ha fatto di male fino adesso? Niente. Perché si arrabbia Caino? In fin dei conti lui, il primogenito, ha offerto per primo, ha avuto uno slancio d'amore nei confronti del Signore, eppure Dio gli rifiuta la sua offerta. Caino vede che Dio lo rifiuta. E qual è la relazione di Caino? La reazione? Che è molto irritato, come un formicolio che ti prende, no? E diventa sempre più forte. Perché Caino pensa, non credo di aver fatto degli errori, ho fatto la mia offerta e non capisco il perché Dio la rifiuti. Ma qual è il processo mentale di Caino? Lui è andato tutto gioviale e allegro, ha portato la sua offerta di frutti, poi è arrivato lì, il fratello arriva, lo copia, perché poi di fatto Abele lo copia, arriva col suo animale e Dio dice grazie a Abele, e invece Caino niente. Caino cosa pensa? Di fronte a un rifiuto, qual è la reazione di Caino, che è anche la nostra? Dio non mi ama, ho subito un'ingiustizia. Ecco, ingiustizia è la parola magica della nostra vita. Caino pensa di aver subito un'ingiustizia, perché noi quando subiamo un'ingiustizia scattiamo come dei missili. Lui non capisce perché Dio rifiuta la sua offerta, lui pensa di aver subito un'ingiustizia. E qual è la reazione? Chiama il fratello, lo invita ad andare in campagna, nel suo campo, nel suo territorio, e lì lo ammazza brutalmente. No, questo è il racconto. Perché Caino uccide il fratello Abele? Per vendicarsi dell'ingiustizia subita. Ma dell'ingiustizia di chi? Di Abele o di Dio? Di Dio. E allora, attenzione al processo sottile che c'è sotto. Caino pensa, Dio ha rifiutato la mia offerta, io non ho fatto niente di male, ho subito un'ingiustizia, quindi mi devo vendicare, devo ristabilire la giustizia. Perché se uno mi fa un'ingiustizia, si crea un dislivello in me, devo riportarlo a livello. Caino fa questa violenza non pensando di fare il male. Lui era nel giusto, lui aveva subito un'ingiustizia, lui era stato ucciso e ferito da Dio, che non lo considera, lui aveva diritto di uccidere il fratello, lui era stato vittima di un'ingiustizia. In tutto questo Dio cosa fa? Gli fa un discorso stranissimo e molto curioso. Caino ne fu molto irritato, il suo volto era abbattuto, il Signore disse... Perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Abbattuto sarebbe il volto che sta per terra, quando noi diciamo il muso lungo. Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Tra l'altro non so se avete a memoria, questa frase qua ricorda un'altra frase, quella che Dio dice a Isha, a Eva: verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma lui ti dominerà. Va bene, quindi ci sono dei parallelismi anche, vabbè, il racconto è molto complesso. Comunque il pensiero è un discorso curioso, no? Allora, il pensiero di Caino è di aver subito un'ingiustizia e la conseguenza è che si irrita e ha il volto abbattuto. Nella serie non gioco più, no? Sì, ecco, proprio. Sono l'uomo più triste della terra e quindi mette il muso. Come facciamo noi di fronte a un'ingiustizia che riceviamo? La si vede in faccia. Cos'hai? Sta roba qua non doveva farmela. Cioè, tutti reagiamo così, eh? Dio nota che ha il muso. Perché sei irritato? Finora tu pensi di aver agito bene, ma se tu avessi agito bene, come pensi, non avresti quella faccia. Perché sei irritato e perché hai abbattuto il volto? Gli fa una specie di catechesi, Dio. Ma Caino non capisce. E infatti reagisce uccidendo il fratello. Perché sei irritato? Se agisci bene, devi tenere alto il tuo volto, ma se no c'è un altro motivo. Dio gli dice: guarda, il tuo volto, tu dici che hai fatto tutto bene, allora perché fai il muso? Perché sei arrabbiato? Se tu avessi agito bene non dovresti essere arrabbiato. Ci deve essere un motivo per cui Dio ha rifiutato la sua offerta, ma Dio non gli interessa tanto spiegare questo. Cioè, non dice a Caino perché ha rifiutato la sua offerta, che rimane per certi aspetti una cosa sospesa, anche se forse più avanti c'è un piccolo dettaglio. A Dio interessa un secondo livello. Dio dice a Caino: stai agendo male, quello che tu adesso stai pensando è una minima parte di quello che farai dopo. Gli preannuncia che ucciderà il fratello. Il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto. Immaginate la rabbia che sale in lui e che lo porta ad uccidere il fratello. Stai attento, stai agendo male, hai sbagliato e questo non è l'ultimo passo. Con queste premesse tu non hai idea dove può arrivare l'agire umano. Una volta che ti fissi e ti metti sto muso, una volta che ci fissiamo su una cosa e mettiamo questo muso, non si sa dove questo muso poi ci porta. E questo che interessa a Dio, le conseguenze di questo muso, questo chiuderti, questo sentirti ferito nella giustizia dentro di noi lavora, ma dove porta? Perché Dio non gli dice che ha sbagliato? Faceva prima, no? C'è una differenza fra le due offerte. C'è una differenza tra le due offerte, qual è? Allora, Caino presentò frutti del suolo, mentre Abele presentò primogeniti del suo gregge. Ora, Abele offre a Dio il primogenito, cioè vuol dire il primo nato dell'animale, della pecora. Ora, la domanda è: tu, Abele, sei sicuro che dopo questo agnellino che ti ha fatto la pecora ne farà altri? Magari no, magari muore, magari si ammala, magari, non so, viene uccisa, viene assalita da un animale feroce. Tu, Abele, non sei sicuro che dopo questo primo frutto ce ne saranno altri? E se tu offri il primo agnellino della tua pecora al Signore, stai rischiando, cioè ti stai fidando di Dio. Affidi il tuo futuro a Dio, hai un rapporto retto con Dio, pensi di poter dare a Dio l'indispensabile che hai per vivere, perché ritieni che Dio è colui che ti dà la vita. Ricordate il secondo comandamento: non solleverai in vano per nulla il nome di Dio. E dicevamo: attenzione a non instaurare con Dio un rapporto leggero, banale, immaturo. No? Cioè, Dio va trattato da Dio, non così come fosse un suppellettile. Con Dio si rischia, ci si butta, con Dio come con il prossimo. Quindi in realtà Abele gioca tutta la sua vita in quell'offerta. Viceversa, Caino, l'equivalente del primogenito in agricoltura sarebbero le primizie, cioè i primi frutti maturi. Caino invece offre frutti del suolo, non primizie del suolo. Anche per i contadini le primizie sono fondamentali, dalle primizie si prende il seme per l'anno successivo, perché tu non sai se ti arriva qualche problema per cui non avrai altro raccolto che non le primizie. Il fatto che tu non offri le primizie vuol dire che non vuoi rischiare. Dare la primizia vuol dire rischiare. Metti prima quello da dare al Signore, poi ti fai le riserve, non il contrario. Ossia, al Signore dai il necessario, non il superfluo. Ricordate Gesù, la vedova, i due spiccioli, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Poteva tenersene uno e mangiare altri due giorni. No, gli dà tutti e due, cioè Gesù dice, questa qui sta dando una lezione a me e a tutti, perché poi Gesù non darà la vita a metà, darà la vita intera, come quella donna dà le due monete. E Gesù vede in questa azione quello che accadrà a lui, fa un'interpretazione sostanzialmente. Cioè, a Dio, noi siamo cresciuti con dare il superfluo. Cioè, noi crediamo che fare la carità sia dare i vestiti che non adoperiamo più. Non è carità, è buon senso, è giustizia umana, se vogliamo, è non spreco delle cose, ma non è carità nel senso di un atto che manifesta amore assoluto. Mi capite? Il problema di Caino è questo, probabilmente. Cioè che lui non dà il necessario, dà il di più, un po' di frutti, ma i frutti migliori, cioè i primi, quelli sono da un'altra parte. Dare le primizie al Signore avrebbe significato fare lo stesso ragionamento fatto da Abele, avrebbe significato rischiare, cioè affidarsi a Dio. Metto la mia vita nelle tue mani totalmente. Cosa pensa Dio dell'offerta di questi due fratelli? Per Abele, che dà il primogenito, dà il suo futuro, investe tutto quello che ha, dà la sua vita. Dio è importante, vale molto, molto di più. Il mio lavoro, il mio futuro a Lui, perché è Lui che mi dà la vita. Abele dice questo. Invece Caino dà magari anche dei bei frutti, per carità, non certamente frutti marci, ma non le primizie, se le tiene lui, non rischia per Dio. Dalla preziosità di un regalo tu capisci l'intensità di amore di una persona, cioè se il regalo è prezioso, quella persona ti sta dicendo che sei importante. Se il regalo è banale, va bene, lo accetti, ma sei una delle tante persone, non è che sia un delitto, ma... Ecco la domanda, chi è Dio per te? Chi è Dio per me? Chi sono io per te? Dice Dio a Caino. Il superfluo, le cose in più, il cassonetto della Caritas, quello che mi serve per vivere me lo tengo per me, il resto lo do, non c'è nessun rischio. Ma perché Dio non glielo dice? Con chi ce l'aveva veramente Caino? Cioè, Dio tenta di dirglielo in quel discorso che gli fa, ma Caino non lo comprende. Se Caino avesse detto sì, hai ragione, è vero, non mi fido, probabilmente si sgonfiava tutta questa cosa qua. Quindi Caino non ce l'ha con Abele, non è invidioso di Abele. Abele ha fatto il compito in classe più bello del mio, ha preso 10 e lode, io ho preso 9 meno, porca miseria. Quindi no, non è in quel senso. Caino ce l'ha con Dio, ce l'ha con Dio e si rifà sul fratello. Come a dire che tanti conflitti che noi diciamo, ah, se non ci fosse lui, ah, se quello lì fosse così e non colà, allora sì. In realtà sono mancanze di fede in Dio. Noi pensiamo che il problema sia l'altro. In realtà, che è un po' la stessa cosa che fa Adamo, tu mi hai dato questa donna, dice, no? Cioè, scarica su Dio la responsabilità. Il giudizio che noi diamo all'altro, ecco perché Gesù dice di non giudicare, perché il giudizio che tu dai all'altro lo stai dando a Dio. Ok, allora Caino ha questo istinto di eliminare il fratello, lo ha odiato, lo ha invidiato, ma il problema è che Dio ha rifiutato la sua offerta, lui ha subito un'ingiustizia, lui non aveva fatto niente. Dietro Caino ci sta ognuno di noi, questa parola è scritta per noi, il punto è che Caino è il primo omicida e con questa parola entriamo nella testa di ogni omicida e ogni omicida ha una ingiustizia da rivendicare. E allora potremmo chiederci stasera, niente, abbiamo anche noi delle ingiustizie da rivendicare? Rispondo io per tutti, sì, io ce n'ho. È importante sapere se ho delle ingiustizie da rivendicare. Questa infatti è la prima storia del primo omicido sulla terra, che è praticamente un giustiziere, un uomo, Caino, che pensa che la sua vita è piena di ingiustizie, che lui non si meritava, che Dio l'avesse rifiutato e deve riparare. Le nostre violenze sono sempre dei rendimenti di conto, è un rendimento di conto. Dunque Caino ce l'ha con Dio, ma con Dio non se la poteva prendere, è troppo grande Dio, come fai a prendertela con Dio? Se la prende col fratello. Popolo di Israele nel deserto, con chi se la prende? Con Mosè. E Dio dice, Mosè, non ce l'hanno con te, ce l'hanno con me. Te la prendi con tuo marito, te la prendi con tua moglie, te la prendi con tuo figlio. E dice, testone, non capisci niente. C'hai tutti i tuoi motivi, no? Non è che... Ma in realtà te la stai prendendo con Dio. Cioè tu non accetti quella storia lì. Pensi che quella storia lì è una storia che ti uccide e quindi uccidi tu, perché uno dei due deve sopravvivere. Perché non spiega? Perché Caino ha preso un atteggiamento con cui non si dialoga ed è l'atteggiamento che procura tutti i disastri nella nostra vita, nel mondo. Sapete come si chiama questo atteggiamento nelle nostre relazioni? Diciamolo così, non parliamo a livello planetario. Per cui Dio non riesce a parlare con Caino? È un atteggiamento che abbiamo tutti, si chiama vittimismo, che a un livello non manifesto è sempre un pensare male di Dio. Quando noi facciamo le vittime, e come le facciamo, ognuno ha le sue strategie, ognuno ha i suoi, io conosco i miei per esempio, i vostri non li so, ognuno ha, perché da bambini appunto facevamo il musetto, così, il broncio, che cos'hai? Io per esempio quando mi arrabbiavo andavo a letto, adesso dico una cosa che non ho mai detto, quindi sappiamo, andavo a letto, ovviamente alle 3 del pomeriggio, cioè vabbè, insomma, alle 10 della mattina vai a letto, no? Quindi... Ovvio. Poi arrivava la mamma a dire, cosa c'è? Così, no? Vabbè, per dire, cioè fai un gesto che attira l'attenzione e fai la vittima. Questo lo facciamo da bambini, siamo anche carini magari da bambini. Da adulti ovviamente non possiamo fare queste cose qui, ma ne facciamo molte altre. A volte sono anche molto manifeste, molto palesi. A volte, se siamo anche bravi, le camuffiamo, ma sotto sotto c'è questa idea di vittimismo, cioè... Sono stato trattato ingiustamente, ho subito un'ingiustizia, non me lo meritavo. Caino avrebbe potuto chiedere a Dio il motivo del rifiuto, ma Caino ha già tratto le conclusioni. Dio è un mostro, Dio fa le cose a caso, Dio ha un criterio tutto suo, sbalengo tra l'altro, fuori dagli schemi. E questo è quello che anche noi pensiamo di fronte alle ingiustizie della vita o ai fatti che non capiamo della vita. Di fronte alle cose che non capisco, che non accetto della mia vita, sono due possibilità. O Dio è un mostro quindi ho subito delle ingiustizie che non ho proprio capito, so il figlio che è fatto così, la salute che è quella che è, con tutti i problemi, mio marito, mia moglie, la parrocchia, il parroco, il prete, la scuola, non so, insomma tutte le cose che abbiamo subito. Quindi o Dio è un mostro, oppure la tua storia è buona così com'è. La tua storia è buona così com'è. Caino, di fronte a un fatto che non capisce, non dice: ma forse ho sbagliato io, forse dovevo capire meglio, forse mi devo fidare. No, questo Caino non lo fa, non lo fa. Gli dice: no, perché sei irritato? Se agisci bene non dovrai tenere alto il volto, ma se agisci male il peccato è accovacciato alla tua porta. Dio sta mettendo in guardia Caino sul fatto che il peccato è una faccenda esponenziale. Non è che più si litiga e più ci si calma. Più si litiga e più si litiga. Cioè il male è così. Non è che più fai il male e meno lo fai. Più lo fai e più lo farai ancora. Se tu pensi male di me, farai un casino, dice Dio. Ma posso io, Dio, fare a te un'ingiustizia? Io che ti ho generato, che ti ho regalato, Caino, regalato ai tuoi genitori? Ma Caino non ha questo rapporto con Dio. Dall'offerta che Caino fa si capisce cosa Caino pensa di Dio. E allora guardiamo la vita nostra. Come si fa a non uccidere l'altro? Pensando bene di Dio. C'è un passo del Libro della Sapienza che dice: pensate rettamente del Signore. Pensare bene di Dio. Per esempio, per me è una cosa importante, di fronte a certe tragedie, alle morti, ai lutti, no? Lutti pesanti, sono pesanti, un figlio, eccetera. La malattia, riuscire a pensare bene di Dio, cioè a non incolpare Dio, riuscire a pensare bene di Dio, non è facile, perché il mondo ragiona così, cioè se ti capita una sfortuna, ecco, la chiami sfortuna, che poi sapete è un modo velato per non dire Dio, insomma, che poi c'è anche tutta questa cosa di essere laici, per cui, vabbè, la chiamiamo sfortuna, ma è così. Il problema di Caino non è nel fatto che odia Abele, il problema di Caino sta a monte. Caino pensa male di Dio, pensa che Dio sia un mostro. E questo fa scattare qualcosa. E quando Dio gli dice, no, dopo l'omicidio, che hai fatto, la voce... Ma sapete, qua sarebbe tradotto letteralmente la voce dei sangui di tuo fratello, perché cioè non uccide solo Abele, uccide tutti i discendenti di Abele. Vabbè. La voce dei sangui di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sì, maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo e esso non ti darà più i suoi prodotti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Quindi Caino, fino ad un certo punto, non ha capito la gravità né il perché di ciò che aveva fatto, fin quando non vede il sangue di suo fratello, e lì comincia a capire. Lui che si era sentito vittima vede che c'è il sangue, vuol dire che lui ha ucciso, si vede carnefice, si riconosce carnefice. Infatti colui che prima aveva giudicato a Dio, giudicato, ora dice: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Sta dicendo: guarda Dio, ho fatto un casino, la mia colpa è grossa, ma tu sei più grande della mia colpa, puoi perdonarmi. E Dio gli dirà a Caino: io ti perdono. E gli fa un segno sulla fronte, si dice il Tau, ma insomma un segno che poi viene ripreso dal profeta Ezechiele, al quale si è ispirato anche San Francesco, eccetera, che significa... come Dio imprime una protezione, è come se Dio dicesse all'umanità: appunto, nessuno tocchi Caino, è proprietà mia, lo protegge, nessuno può ucciderlo. E Caino cosa fa? La conseguenza di quello che ha fatto resterà. Cioè, Abele non c'è più. È interessante questa. Abele, non è che Abele poi ritorna, Abele non c'è più. Cioè, quel fatto rimane. Se tu fai soffrire una persona non amandolo, non accogliendolo, anche fisicamente, ma lasciamo perdere fisicamente, anche così, no. Se tu fai soffrire una persona, uccidi una persona, le conseguenze le vedi. Magari anche ti riconcili con questa persona. Hai anche un desiderio di riconciliazione. Vedi il male che hai fatto, ma il male rimane, soprattutto se è un male grande. Dice Dio, io non lascerò che questo sangue non sia vendicato. Dio si vendicherà, dice il Salmo 56, che tutte le lacrime che tu piangi, Dio le raccoglie. Dio è uno che si ricorda, non è un Alzheimer, è uno che si ricorda, è il più grande dei ricordatori, ma è anche il più grande dei vendicatori, perché se si ricorda si vendica. Ma qual è la vendetta di Dio? Che la persona che tu hai disprezzato, quella tu puoi amarla. Questa è la più grande vendetta che noi possiamo chiedere a Dio, che la persona che io sto disprezzando possa amarla per quella che è. Dice Dio a Caino, tu hai capito la conseguenza del tuo peccato, le conseguenze rimangono, ma io ti proteggerò. Dietro molte delle nostre vite c'è il vittimismo, il fatto di pensarsi vittima, pensare che tutto è male nella mia vita, la mia famiglia, il mio corpo, la mia salute, il mio marito, mia moglie, tutto, ma dietro questi fatti c'è una luce, c'è una sapienza che ti porta a pensare bene di Dio, c'è la verità, che la tua storia è perfetta così, è buona. Cristo sulla croce ha pregato o cantato, insomma, un salmo che inizia, tutti sappiamo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Salmo 22. Molti si pensa che nell'usanza ebraica citare l'inizio del Salmo volesse dire citarlo tutto, no? Per intero. Questo Salmo termina con una frase, ecco l'opera del Signore. Cioè un uomo in croce è l'opera del Signore. Cristo ha detto al Padre, ecco la tua opera, la tua volontà passa per questa croce. In un altro passo Gesù dice, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Il calice è amaro, però lo bevo se è la tua volontà. Noi pensiamo che la volontà di Dio sia fondamentalmente una fregatura. Tanto è vero che nel Padre nostro sia fatta la tua volontà, ognuno di noi non pensa normalmente una cosa di bene, pensa una cosa di male, cioè qualora mi arrivasse una malattia, qualora mi muore qualcuno, qualora succede una disgrazia, che non perda la fede. Perché per noi la volontà di Dio, non so per quale motivo, si aggancia sempre a qualcosa di peggio di come è adesso. Quindi una fregatura. Seguire un Dio che fa delle cose che tu non capisci. Infatti Caino si giustifica quando Dio gli dice dov'è tuo fratello? Caino risponde, sono io il custode di mio fratello? Che vuoi da me? Come dire, stai attento tu ai tuoi figli, perché lo chiedi a me? Stai attento tu ai tuo figlio? Lo chiedi a me? Pensa tu ad Abele, io non c'entro niente. Io non c'entro niente, invece c'entri. Tanto è vero che tutte le coppie di fratelli nella Bibbia hanno problemi. Caino Abele, Giuseppe e i suoi fratelli, Esaù e Giacobbe, non c'è una coppia di fratelli che funzioni nella Bibbia. A dire che fratelli non si nasce, si diventa. E quando sento dire, siamo fratelli, la comunità, siamo tutti fratelli, sto pacco, no, non esiste. Lo diventi fratello, con una fatica immensa. Non è che sei fratello così, siamo tutti battezzati, siamo tutti fratelli. Spesso anche il vescovo ha questa frase, ma non è così, non è così. È che poi tu devi costruire questa fraternità, ed è difficile. Ed è questo l'amore, che tu diventi custode dell'altro, del fratello. Vi ricordate la volta scorsa del sacerdote che lascia lì l'offerta all'altare perché rammenta che c'è un cretino che ce l'ha con lui? Lui non gli ha fatto niente, è l'altro che ce l'ha con lui. Guarda te, se per questo qua mi tocca mollare tutto qua, dopo tutta la preparazione che ho raccontato la volta scorsa, cosa non ci voleva per fare sta benedetta offerta? Se quello che ce l'ha con te devi andare da lui, tu sei il custode di tuo fratello. Questa è una legge che puoi accettare o non accettare. Se tu uscissi di qui con questo desiderio di vedere che dietro la tua storia c'è una lezione, che tutti i fatti che ti capitano o non capitano sono importanti perché nascondono una verità, e la verità è che Dio ti ama moltissimo, che vuole innescare dentro di noi un processo per disattivare la nostra violenza, perché siamo violenti, non lo siamo nei gesti, nelle azioni, lo siamo nelle parole, ma non è solo la parola violenta, è la relazione con l'altro, che Dio non ha sbagliato con te. Finché ci continueremo a chiedere perché Dio ha sbagliato, uccideremo sempre, sempre avremo questo istinto. Se non accettiamo la nostra storia, la nostra vita, non avremo pace. Se non ci riconciliamo con Dio, se non senti che Dio è buono, che la tua storia è buona, che la tua vita è buona, che non sei un rinnegato, uno schifo, è quello che dice nel Vangelo di oggi, va e non peccare più, che non è che la cosa che se pecchi ha le malattie, visto era paralitico perché aveva peccato, quindi le malattie ci vengono perché Dio ci castiga. Non peccare più nel senso di non tornare a pensare che tu sei sbagliato e devi stare fuori dal Tempio, tanto è vero che Gesù lo trova nel Tempio e si meraviglia, come dire, cosa fai qua? Va via da sto posto, che è tutt'altro luogo dove incontrare Dio, sembra dirgli. Forse è questo il senso, che cosa fai qui? Perché questa religione schiaccia, è la religione che impediva agli ammalati di entrare al Tempio, e l'aveva detto Davide, siccome quando va a conquistare Gerusalemme, quei Gebusei, fa una guerra, e loro gli dicono, guarda, difendiamo la nostra città, che erano quattro ruderi, insomma, difendiamo la nostra città anche coi ciechi, gli storpi, i zoppi, tutti. Allora Davide fa sta roba che se la prende con queste persone, dice, questi qua non possono entrare nel Tempio. Ed era così, non potevano, perché erano proprio l'emblema della scomunica, gli scomunicati, quelli che oggi noi chiamiamo scomunicati. La sapienza è questa, non avrai pace se non ti riconcili con Dio, se non senti che la tua storia è buona. Un uomo risorto è un uomo che pensa bene di Dio. La vera sapienza, che se la sai accettare, è questa, che Dio ti ama moltissimo, che ha un disegno su di noi ed è un disegno buono. Molte scelte nella vita si fanno per rivalsa, che uno smette di uccidere quando si rende conto di essere un assassino. Chi si pensa giusto è un assassino. Questo lo dice San Giovanni, siamo omicidi, no? Fin dall'inizio. Chi si pensa giusto è un assassino che ferisce in tanti modi. Chi si pensa ingiusto, cioè sbagliato, insomma, ingiusto, peccatore, impara ad amare, a provare misericordia. Gli assassini amano, perdonano, i giusti uccidono. Pensate alla storia di Gesù. Chi è che lo giudica? Chi è che lo uccide? I giusti, il Sinedrio. I giusti uccidono. Gli assassini imparano a provare misericordia, ad amare. Ecco, San Giovanni appunto ci dice che tutti siamo omicidi se non amiamo il fratello. Però l'importante sarebbe prendere consapevolezza di questo. E allora ecco la parabola, abbiamo... Sì, dai, ce la facciamo. La conosciamo molto bene. Signore, no, Pietro, quante volte dovrò perdonare a mio fratello se commette colpe contro di me? Fino a 7 volte. Gesù dice, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Cioè, non è la quantità, ma la qualità del perdono, non la quantità. Va bene, c'era la discussione secondo gli ebrei, 3 volte al massimo potevi perdonare uno in una giornata. E Gesù la sposta, ma è un'immagine per dire che non è tanto la quantità, ma la qualità. E poi racconta, per spiegare questo, una parabola dove ci sono questi due... No, allora c'è uno che ha un debito, no, ricordate, insomma, adesso non serve che la legga, un debito di 10.000 talenti. 10.000 talenti sono, un talento sono 36 kg d'oro, per pagare 10.000 talenti uno doveva lavorare per 200 anni senza mangiare. 10.000 talenti sono 360 tonnellate di oro, cioè 360 furgoni di media grandezza messi uno accanto all'altro, una fila di 3 chilometri. C'è tanto per dire, c'è una cifra incommensurabile, sarebbe il debito di uno Stato. Che cosa fa questo qua? Prega il padrone, ma non lo implora. Gli dice: abbi pazienza con me e ti restituirò tutto. Ma quando? Cioè lui pensa di poter sistemare le cose. Chiede di aspettare perché crede che il suo debito si può risolvere. Il primo servo è convinto che con l'impegno sarebbe riuscito a ripagare il suo debito. Pensa, ok? Quando lui non si rende conto che questo debito è impagabile, cioè che dopo, diciamo, non se ne rende conto, tanto, quindi quando viene graziato dal padrone che gli condonò tutto il debito, no, al primo gli condona tutto, non si sente graziato né perdonato, perché pensa che con l'impegno lui avrebbe potuto pagarlo quel debito. Questo lo ha cancellato? Vabbè, cavoli suoi. Ma io, se mi ci mettevo, ce la facevo. Non pensa che il padrone ha avuto una misericordia enorme cancellando il suo debito, quando poi nessun uomo può riscattare se stesso. Come puoi pagare il debito che è il valore della tua stessa vita? Il primo servo è un cieco che non vede ciò che ha ricevuto, non capisce che è stato perdonato e perciò non sa perdonare. I nostri peccati fanno parte della nostra vita. Dobbiamo guardare con umiltà noi stessi e i nostri peccati per poter perdonare. Non tanto il senso di colpa, è sbagliato il senso di colpa. Il senso del peccato è un senso di non perfezione. Il senso di colpa è il senso di non perfezione. Vado a confessarmi, dico i peccati, ma dispiaciuto che ho fatto brutta figura. Cavoli, mi sono arrabbiato, mi hanno visto tutti, ho detto anche le parolacce, che figura. C'era anche il prete. Il problema è quello, ho fatto brutta figura. Non è il problema del male, ma della figura. Questo è il senso di colpa, che non servono. Il senso del peccato ti conduce invece a chiedere misericordia, perdono, a cercare pace. Si fa fatica a cogliere lo stato di debito nei confronti del Signore. Si ha la falsa convinzione di poter risolvere la cosa da soli. E cosa fa allora l'altro? Appunto, quando trova, se tu pensi di poter smettere di peccare, continuerai a pensare che gli altri si possono cambiare. Non si torna indietro dagli errori fatti nella vita. Certi graffi, certi ammaccature restano. È importante guardare a questi segni che abbiamo, che ci ricordano questo. Che cosa fa l'altro, appunto, quando trova l'altro che gli doveva 100 denari, cioè più o meno 3 mesi di stipendio di un operaio, che confronta i 10.000 talenti non sono praticamente nulla, non lo perdona. È superbo, non lo perdona, non accetta di avere misericordia. Ecco il problema di Caino, no? Il primo servo vuole ristabilire una giustizia, lui pensa di farcela, e invece questo debito Dio ce lo condona totalmente. Nasciamo avvolti da un amore immenso di Dio. È bello che Papa Francesco continuamente ricorda e dice anche ai preti: perdonate, perdonate, perdonate. Però c'è sempre questa paura, no? Il perdono eccessivo. E allora, quando subiamo un torto, quando subiamo un'ingiustizia, è un dono di Dio, perché tu possa fare quello che Dio ha fatto a te e che qui tu possa esercitare il perdono, che è poi la caratteristica di Dio. Noi pensiamo che le ingiustizie che riceviamo siano delle sfortune della vita e dal punto di vista umano le pensiamo così. Nello spirito di Gesù Cristo possiamo dire no, sono occasioni che Dio mi dà perché io possa esercitare il perdono, possa fare quello che anch'io ho ricevuto. Certo che se uno pensa di essere giusto, no? E quindi di non aver bisogno di nessuno, di pensare di riuscire comunque a sistemare tutte le cose nella vita perché tanto posso farlo, non avrà mai la misericordia da dare agli altri. Quindi bisognerebbe fare questo esercizio, no? Nella vita. Una volta, è vero, i maestri spirituali insegnavano a fare l'esame di coscienza ogni sera. Perché? Perché tu prenda coscienza di quanto Dio ti ama e domani, nell'iniziare la giornata, tu possa avere questo amore da dare agli altri, perché anche tu sei stato amato. Se uno non è amato, se uno non è perdonato, difficilmente riesce a perdonare ed amare gli altri. Quando ci scatta l'istinto del rifare, del rimettere le cose nella giustizia, dobbiamo fare appello invece a questa esperienza, anche a questa parola di Gesù. E allora che cosa vuol dire perdonare? Non sette volte sette, ma sempre, cioè avere l'atteggiamento del perdono, sempre. Non è mai abbastanza il perdono che diamo, ma non perché Dio ci chieda, come dire, ti do tanto, mi devi dare tanto. È vero quello che però dice, anche l'abbiamo visto, cioè il perdono che dai è il perdono che Dio dà a te. Cioè, no, più tu sei generoso, più Dio è generoso. Quindi il famoso giudizio di Dio in realtà lo decidiamo noi nella nostra vita, in base al fatto di quanto siamo ingiusti, però consapevoli della nostra ingiustizia, e di quanto invece ci riteniamo giusti e giudichiamo gli altri. Va bene? Io mi fermo qui perché l'ora è buona, adesso faremo la preghiera. Vi dico questa cosa, che martedì prossimo non possiamo vederci perché per una serie di motivi, non è che faccio vacanza, ho un altro impegno, qui c'è un altro incontro da andare e dovrei andare. Quindi non ci vediamo martedì, vi faccio questa proposta, lo scriverò anche nel foglietto, di vederci a rischio e pericolo, di vederci giovedì sera. Giovedì sera, ecco, era l'altra serata che avevamo anche l'anno scorso. Giovedì sera, spero che non sia un problema per tanti, insomma, proponiamo questa serata. Una serata che avrà come tema, quindi lasciamo tra parentesi adesso, abbiamo chiuso il quinto comandamento, facciamo un attimo di pausa, una serata pasquale, va bene? Abbiamo fatto una serata sul Natale, una serata pasquale. Ora non possiamo chiaramente commentare, spiegare, che ne so. La scelta è un po' questa. Gesù muore nell'anno 30, più o meno, 30, 32, 31, 33, vabbè, nell'anno 30. Il primo scritto che noi abbiamo del Nuovo Testamento non sono i Vangeli, né Marco, né Matteo, Marco, Luca, Giovanni, ma è alcune lettere di San Paolo, che sono datate a metà degli anni 50. La domanda è: che cosa è successo tra l'anno 30 e l'anno 50? Cioè quei 20-25 anni, che cosa hanno comportato per i primi credenti? Perché non c'erano scritti, non c'era nulla, non c'erano le chiese, non c'era la fede cristiana. Che cosa hanno rappresentato quegli anni lì e che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto quelli che poi noi chiamiamo i Vangeli. Ma i Vangeli sono il frutto di questi 25 anni di vuoto, che non è stato un vuoto, dove i primi cristiani hanno riflettuto, pensato, scavato per capirci qualcosa della Pasqua. Ok? Quindi il tentativo molto semplice, perché non avremo, insomma, lo spazio è quello che è di una serata, di entrare un attimino nella Pasqua, ma non su tutto, con alcune considerazioni, va bene? Anche sui racconti della Pasqua, che sono il frutto di queste comunità che per 20-25 anni non hanno scritto una parola, hanno riflettuto e hanno vissuto. E quindi con un rispetto anche di questi fratelli che ci hanno trasmesso la fede, ma vivendola loro e cercando di capirla loro. Perché quello che resta sicuro è che Gesù è morto, ed è morto in croce. Sul resto c'è parecchio da dire, ma nel senso che la morte di Gesù noi la consideriamo normale, e da lì è scaturita anche tutta una teologia, una spiritualità per certi aspetti oggi che non regge più, oggi non regge più. Noi la consideriamo normale, ma per i discepoli, per le discepole, per chi seguiva Gesù, è stato lo shock più grande della loro vita. Ok? Noi la consideriamo normale, e questo è l'errore nostro. Per loro è stato lo shock più grande della loro vita. Noi ci passiamo sopra facilmente. Ah, Gesù è morto, vabbè, tanto è Dio, tanto risorge. Per noi leggiamo il Vangelo come una favola, come un mito, perché ci è stato insegnato così da bambini, e va da sé che al bambino non puoi spiegare determinate sfumature della vita. Il problema è che se tu diventi grande con un racconto da bambino, non regge la vita, non la regge. E lo vediamo, perché la gente si allontana anche dalla fede, perché non regge. Allora, adesso spero di non aver fatto più confusione, comunque, entreremo un pochino in alcune cose dei racconti pasquali, cercando di vedere un po' quello che ci hanno consegnato, ripeto, chiedendoci, ma quei 20 anni sono stati 20 anni vuoti o 20 anni che hanno prodotto quello che noi oggi leggiamo e che dovremmo leggere con il rispetto di capire veramente che cosa loro volevano dirci. Va bene? Questo è giovedì prossimo, 20:45, ci alziamo in piedi e preghiamo. Ho scelto, poi sulla Pasqua ci torneremo, insomma, ogni anno, quindi abbiamo tante cose che si possono approfondire. Noi il giorno delle Palme leggeremo il racconto tutto di fiato di Marco, sembra tutto un racconto normale, cioè per noi è tutto normale che nell'arco di 2 giorni succedono 7700 cose, ma è normale, ma la passione di Gesù è normale, ma nella vita non è così, nella vita le cose non succedono una dietro l'altra, e tutte cose tra l'altro enormi, enormi, però noi lo accettiamo così il racconto, perché è così, ma è così per un motivo. Se noi non capiamo il motivo, trasformiamo la vita di Gesù in un mito, cosa che oggi la gente non accetta più. Bene, preghiamo insieme la preghiera di Don Gigi. Come Caino vivo rinchiuso in una stanza, nell'umido dell'ombra, chiedendo riparo, non perdono. L'odio mi ingrossa la voce, il rancore mi fa storcere gli occhi e mi aggiro per le strade come chi ha perso la casa. Come a Caino mi hai chiesto, dov'è tuo fratello? Quella domanda mi ha liberato il petto compresso, donandomi aria lavata, mi ha fatto dormire sul tuo respiro. Sento le braccia intorno al collo e i baci sulle poche lacrime che ho. Sento che riesci ad abbracciare anche la mia colpa e che il tuo amore non ha confine. Il tuo amore risveglia i miei occhi spaventati e incerti. Hai dato coraggio alla mia Gemma, finalmente capace di schiudersi, di maturare nella verità. Ci benedica e ci custodisca Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.